L'asilo occupato è stato sgomberato. Dopo 30 ore di resistenza sul tetto, anche un bel po' di solidarietà in città, sono riusciti a chiuderlo, a far sì che i compagni non ci possano più accedere. I hear a voice from the back of the room. La questione dell'asilo occupato ha sollevato un sacco di parole, non solamente da parte dei solidali, ma anche dei giornali e da parte dei governanti della città, perché è diventato in qualche modo il capo espiatorio di una situazione più ampia che riguarda tutto il quartiere. Sicuramente quello che è stato detto negli ultimi anni va analizzato su più piani, ciò che è stato detto sull'asilo occupato e sul quartiere di Aurora. Il primo piano è quello dei discorsi che sono stati costruiti intorno al concetto di degrado del quartiere, e questo appunto è il primo punto, un punto inerente al discorso sullo spazio. Il discorso sullo spazio di Aurora è un discorso che è stato costruito appunto attraverso i gazzettieri locali e non solo, già da molti anni. Il quartiere è stato dipinto come un quartiere degradato, un quartiere che ha bisogno di nuovi investimenti, un quartiere che era pieno di problematicità, tra cui la presenza degli anarco-insurrezionalisti, che secondo le parole del questore, che sono state rilasciate ieri, hanno un controllo militare del territorio, così come ha definito lui. Secondo lui, noi avremmo avuto in questi anni un controllo da esercito del quartiere di Aurora. La cosa fa molto ridere, soprattutto per chi ha vissuto come noi per anni in un quartiere completamente militarizzato, attraversato di continuo dalle forze dell'ordine, dalle retate, dalle camionette la mattina per sfrattare le persone e buttarle in mezzo alla strada. I think I know what it is you need. Questo discorso spaziale, in cui in un quartiere ricco di potenzialità dal punto di vista degli investimenti, un quartiere che inizia a essere interessante, si celano in realtà delle persone, delle situazioni o addirittura delle famiglie o dei palazzi pericolosi. È un discorso che ora è il cavallo di battaglia della riqualificazione urbana, e si punta un sacco appunto sul descrivere il problema come se fosse un problema dello spazio, come se a un certo punto lo spazio diventi interessante, così, senza capire esattamente il perché qualcuno abbia deciso di investirci, ci sia un sacco di progettualità delle persone interessate ad andare ad abitarci, se non che in questo quartiere ci sono delle persone restie, delle persone povere, delle persone brutte, dei drogati, delle persone che non riescono a valorizzarlo abbastanza. E allora si innesca un discorso che riprende quasi la figura della frontiera. Bisogna andare lì e civilizzarlo, ripulirlo, portare dei buoni discorsi, portare delle buone pratiche, portare la cittadinanza attiva, portare le associazioni. Insomma, sembra che il problema sia spaziale, e così viene dipinto continuamente per anni, ogni giorno, attraverso la carta stampata e quella pixelata, attraverso i discorsi degli attuatori del potere, attraverso coloro che partecipano alle associazioni del comune, attraverso le fondazioni bancarie che costruiscono i propri discorsi e finanziano quelle stesse associazioni. E all'improvviso si inizia a parlare solamente di trasformazioni urbane, senza appunto vedere la questione reale che c'è dietro, che non compete semplicemente la patina sopra il palazzo della città, ma un'altra questione, la questione sociale. È vero che negli ultimi anni la città, l'abbiamo detto tante volte, soprattutto qua a Torino, osservando quello che ci capitava attorno, sta riscoprendo una nuova immagine dal punto di vista del capitalismo, perché è caduto ormai il paradigma dello Stato-nazione all'interno della divisione transnazionale, internazionale del lavoro, sono le città, ancor più che gli stati, a ricoprire il nuovo accentramento di potere. Quindi delle grosse metropoli sono in contatto tra di loro come se fossero un network, molto spesso innalzandosi sopra il territorio nazionale. Infatti questo è il caso di Milano. Torino ci ha tentato, ci tenta ancora di potersi alzare, di poter cambiare il tessuto sociale ed economico attraverso cui si è sviluppato, cioè quella di una città industriale che ha attraversato tutto il Novecento con questa veste di città della Fiat, per darsi una nuova immagine, cercare di essere terreno di investimento per delle persone che scommettono su questa città. È un po' il paradigma del capitalismo oggi. Insomma, bisogna cercare di far funzionare, perlomeno in Occidente, alcune attività di rilievo all'interno della città, e così le amministrazioni comunali cambiano anche il modo di governarla. Si ritrovano a essere i registi di un film per cui devono trovare dei finanziatori. Le amministrazioni comunali hanno un ruolo fondamentale in questo, rendere la città attraente affinché arrivino i soldi degli investitori, come nel caso della Lavazza Torino, ma non solo, basta vedere anche i casi internazionali come Seattle, piuttosto che la riscoperta di Detroit, piuttosto che quello che sta succedendo a Milano. Insomma, i casi sono innumerevoli. Dietro questo modo di fare del capitalismo, specialmente in Occidente, in cui buona parte della produzione materiale non c'è più, e quindi si vive attraverso sia una grossa produzione finanziaria che avviene all'interno delle metropoli, ossia attraverso il cercare di recuperare ricchezza con l'elaborazione della cosiddetta produzione materiale o dei servizi, e la città diventa, ancor più che nella fase industriale, un vero e proprio territorio di guerra. Sia per far sì che non ci sia nessuna conflittualità che possa ostacolare un investitore, sia perché le persone costrette a cercarsi un lavoro e a concepirsi loro stesse come impresa all'interno di questo modo di fare, all'interno della città, si trovano in guerra permanente le une con le altre. Questo molto spesso crea delle frizioni molto grosse con chi invece ha molto meno, come nel caso delle periferie cittadine, come nel caso delle periferie torinesi, e sopravvive attraverso altri canali che appunto non siano quelli della possibilità di partecipare ai grandi piani del capitale, della gestione di quello che sta succedendo, coloro che all'interno del cosiddetto ceto medio non ci possono accedere, quindi vivono magari di espedienti, magari di piccoli lavori come coloro che fanno il mercato al balloon e poi si arrangiano raccattando delle cose da vendere in un mercato di provincia, insomma coloro che tirano a campare, che per tutta una serie di motivazioni che sono dettate appunto dall'economia e dalla guerra globale si ritrovano a migrare, a essere quindi molte periferie italiane e torinesi anche migranti. Sono un sacco di frizioni che avvengono all'interno di un quartiere come quello di Aurora, e sono tutte inerenti alla sfera sociale, e sono tutte inerenti alla guerra perpetuata attraverso l'economia che le persone vivono. Cosa succede però quando un discorso così potente come quello di prima sullo spazio irrompe in una situazione sociale così delicata come quella che si vive oggigiorno nei quartieri periferici? Succede che avvengono delle frizioni molto grosse, che si inizia a stagliare una faglia di immaginario tra coloro che in quella riqualificazione, in quel nuovo modo di concepire la città, iniziano a intravedere una possibilità perché magari hanno una casa di proprietà, perché magari hanno un investimento, un bar, perché magari sono dei giovani laureati in design. E poi ci sono tutti gli altri invece che magari in quel quartiere ci vivono o ci sono appena arrivati perché gli affitti costavano poco e non possono far altro che tentare di campare nell'indotto di questa economia che si sta creando. Per cui si crea questo grosso conflitto nel quartiere ed è quello di cui si alimentano di solito le amministrazioni comunali per cacciare, per eliminare le situazioni che ritengono degradanti, che dipingono come degradanti o sovversive, come nel caso di chi invece decide di resistere in maniera consapevole e organizzata alla guerra che tutti i giorni ci fanno. Arriva la questione specifica, la questione appunto di chi decide di non abbassare la testa, come nel caso dell'asilo qui ad Aurora. Infatti molti dipingono la questione dello sgombero dell'asilo, degli articoli da ieri che sono usciti, ma anche un po' quello che alleggia nell'aria, come se lo sgombero dell'asilo fosse semplicemente l'ennesimo straccio, l'ennesima passata di scopa per togliere l'ultima polvere su un quartiere da riqualificare. Certo, si può dire che sia vero, però la situazione è molto più complicata di questo. Infatti stiamo parlando di un posto in cui la gente si è organizzata per anni per resistere a questi processi di guerra. Lo Stato questo non lo perdona, lo Stato arriva con la sua vendetta, arriva con la repressione, arriva appunto a cercare di eliminare un problema che non è un problema rispetto alla riqualificazione basta, ma è un problema di sfida nei suoi confronti, perché in questo periodo in cui un sacco di relazioni sociali sono molto instabili proprio dovute alla crisi che andrà a peggiorare le situazioni materiali di tanti nei prossimi anni, lo Stato non si può permettere di avere nel proprio territorio degli esempi di persone che non abbassano la testa, che a quei rapporti di sfruttamento e di guerra decidono di opporre parole diverse, parole di solidarietà, parole di unione, parole di conflitto verso l'alto e non conflitto orizzontale, che decidono di riappropriarsi della violenza per decidere di resistere consapevolmente, creare una violenza che sia finalmente direzionata verso l'alto e non verso quelli che stanno nella tua stessa posizione o che sono peggio di te. Ecco perché per molti anni abbiamo deciso di dedicarci al CPR, perché dentro i CPR, dentro quei lager per migranti si resiste, si inneggia la libertà, si distrugge la propria gabbia. Ma perché il CPR è anche un paradigma di questa società di schiavitù economica e di schiavitù di guerra, a cui abbiamo cercato di opporci con tutte le nostre forze. E se lo Stato si è vendicato, vogliamo dire che quella lotta era giusta, che chiunque abbia lottato contro quei dispositivi come il CPR e le frontiere non può che essere un nostro compagno e non può che avere tutto il nostro rispetto. E i nostri compagni, quelli che sono stati arrestati nell'ultima operazione che è andata in concomitanza con lo sgombero dell'asilo, con un reato associativo di 270, sono un pezzo del nostro cuore, sono un pezzo della nostra coscienza.
Cellula, direi, dedita una strategia sovversiva alla Procura della Repubblica.
Hai mai sentito dell'uomo che insegnò al suo culo a parlare?
Reato di associazione sovversiva.
Tutto il suo addome si muoveva su e giù e scorreggiava parole. Non avevo mai sentito una cosa così. Un suono denso, gorgogliante, stagnante, un suono che potevi odorare.
Attraverso l'attacco diretto fisico ai centri di accoglienza prima, poi ai CPR e a tutti i soggetti, a tutti gli attori che in qualche modo erano coinvolti nella gestione e nella collaborazione con questi centri di accoglienza per l'attuazione delle politiche che lo Stato nell'immigrazione aveva stabilito.
Dopo un po' il culo cominciò a parlare da solo. Lui entrava in scena senza prepararsi niente. Il suo culo improvvisava, rispondeva alle sue battute tutte le volte.
La finalità sovversiva del gruppo che abbiamo arrestato oggi si sviluppava su due tipiche strategie che avevo individuato. Da una parte una serie di azioni volte al danneggiamento, distruzione e incendio dei CPR tramite l'instaurazione di rapporti, di contatti nel tempo tramite un telefono, che è quello del cosiddetto anarchico di turno, e che veicolavano all'interno dei CPR, con i quali poi all'interno, insieme agli stranieri, concordavano simultanee azioni di incendio, ce ne sono state tre molto gravi qui a Torino, che hanno
poi gli si svilupparono dei piccoli uncini rasposi simili a denti e cominciò a mangiare. L'uomo pensò fosse una bella cosa e ci mise su un numero, ma il culo si mangiò i pantaloni e cominciò a parlare per la
strategia, che poi è stata mutuata anche da cellule sovversive con cui erano in contatto i nostri arrestati. Guardi, sono i leader storici del centro sociale Asino e hanno scelto come base logistica inizialmente l'asilo, che è un centro sociale più importante dell'anarco-insurrezionismo in Italia, da 25 anni occupato, e poi dopo, siccome il luogo, la base, è spesso frequentata anche da militanti di altri contesti territoriali, anche per iniziative musicali aperte anche ad altre persone, hanno preferito, dopo aver fatto il salto dalla via sociale alla via sovversiva, di racchiudersi in un altro stato, sempre da loro occupato, come lo fa, dedicando un lattico di questo immobile, dove hanno poi definito tutte le strategie, dove è stato anche tra l'altro trovato il documento strategico di sovversivo dell'associazione, e a cui era allegato l'elenco di tutte le ditte. Siamo riusciti ad acquisire tutte le varie bozze di formazione del documento strategico, tutte le attività di dossieraggio che hanno fatto negli anni nei confronti di...
Dopodiché la mattina cominciò a svegliarsi con una gelatina trasparente, simile alla coda di un girino, che gli copriva la bocca. L'uomo tentava di strapparsela, ma i brandelli rimanevano appiccicati alle mani come pezzi di catrame infuocato, e crescevano. Col tempo la bocca si chiuse ermeticamente. L'intera testa si sarebbe amputata spontaneamente se non fosse stato per gli occhi, capisci? Se c'era qualcosa che il culo non poteva fare era vedere. Ti servivano gli occhi. Le connessioni nervose vennero bloccate e infiltrate e atrofizzate finché il cervello non potesse più.